Siamo di nuovo qui a riprendere il nostro corso e oggi volevo affrontare la questione della cosiddetta imputazione a periodo, cioè quali sono le regole che le imprese devono seguire nella imputare i costi e i ricavi, quindi componenti negativi o positivi di reddito ai singoli esercizi e periodi di imposta, perché come sappiamo l'imposta sul reddito è un'imposta su dei flussi, il reddito è un flusso temporale che si rinnova in ciascun periodo di imposta per quanto ci interessa, e quindi a questo si collega il tema già accennato dell'imposta dell'obbligazione tributaria autonoma, quindi ciascun periodo determina in relazione a ciascun periodo si determina un'obbligazione tributaria autonoma. Questo che cosa significa? Significa che diventa importante per l'impresa imputare correttamente, aggregare correttamente i componenti reddituali a uno piuttosto che all'altro periodo di imposta. Infatti, l'errore o la violazione, diciamo, in questo procedimento di imputazione comporta delle conseguenze piuttosto rilevanti. Quali conseguenze? Le conseguenze sono che l'amministrazione finanziaria è legittimata a contestare il modo in cui il contribuente ha imputato questi componenti, quindi a contestare la corretta applicazione delle norme sul reddito di impresa, e in quel caso a elevare un accertamento in relazione all'errore in questione. Può non sembrare così intuitivo, perché in effetti questa conseguenza, dicevo, può non sembrare intuitiva, perché in effetti il contribuente che commette un errore nella appostazione temporale di costi e ricavi non si sta in senso stretto sottraendo agli obblighi tributari, ma sta commettendo un errore, che poi sarà vero o presunto a seconda di qual è l'esito della contestazione, sta appunto semplicemente spostando in maniera a volte, anche a volte del tutto inconsapevole, quindi per errori commessi in buona fede, o per errori che poi non si rilevano non essere nemmeno stati commessi, sta spostando, dicevo, un componente reddituale da un periodo imposta all'altro. Quindi se si guarda, se si traguarda la vita del contribuente non limitandosi al singolo periodo, cioè non focalizzandoci soltanto su quello che è successo in un esercizio, si vede che il contribuente ha in qualche modo adempiuto. A volte addirittura questo adempimento è anticipato rispetto al dovuto. Basti pensare alla registrazione di un ricavo ai fini fiscali in modo anticipato rispetto a quello che era il periodo di competenza. Oppure ancora, ipotesi speculare, sfogliamo, a quella della ritardata deduzione di un costo che doveva essere dedotto in un esercizio precedente. In questi casi si può notare che il comportamento del contribuente non ha arrecato alcun danno agli interessi erariali, anzi addirittura può aver recato un vantaggio, perché dal punto di vista finanziario si è tradotto in un pagamento anticipato di imposte rispetto a quanto dovuto. Rispetto a questa tematica, cioè riflessi degli errori sull'imputazione a periodo, sul piano dell'accertamento e della sanzionabilità dei comportamenti, vi è un ritardo, diciamo così, dell'ordinamento italiano rispetto ad altri ordinamenti. In altri ordinamenti che cosa succede? A volte questi errori sono considerati per quelli che sono, cioè semplici spostamenti e ritardi nel versamento dell'imposta, più che come vere e proprie evasioni e infedeli dichiarazioni. Quindi in altri ordinamenti, molte volte queste problematiche vengono risolte chiedendo al contribuente esclusivamente degli interessi per ritardato pagamento, quindi degli interessi di mora. La legge italiana invece su questo è piuttosto rigida, anche se in parte questa rigidità è stata attenuata. Dicevo, è abbastanza rigida perché non distingue le ragioni di scostamento rispetto all'imposta calcolata applicando le regole sul reddito d'impresa, e quindi tende a trattare anche gli errori sulla competenza, cioè sulla imputazione a periodo, così come tratta tutti gli altri inadempimenti o illegittime determinazioni del dovuto riferite al singolo periodo d'imposta o anche a determinazioni che, diciamo, risultano illegittime e che violano il reddito d'impresa in maniera più seria, cioè con definitive sottrazioni di materia imponibile. Fino a non molto tempo fa, diciamo così, l'errore sulla imputazione a periodo era trattato esattamente allo stesso modo di una definitiva sottrazione di materia imponibile, ovvero la risposta sanzionatoria era identica. Da qualche tempo a questa parte vi è una riduzione, la possibilità di una riduzione delle sanzioni invece, proprio in relazione alle fattispecie che comportano errori sulla competenza. E infatti, se l'imposta dovuta per infedele dichiarazione è, diciamo, restando alla sua misura minima, pari al 90%, questa viene ridotta nel caso di errori sulla competenza e sull'imputazione a periodo di un terzo. Quindi la sanzione applicabile non sarà il 90% dell'imposta dovuta, ma il 60%. Nel caso in cui, peraltro, e questo naturalmente però richiede che nel momento in cui venga fatto l'accertamento, il componente reddituale in questione sia stato tenuto in considerazione nella formazione del reddito, in uno dei periodi evidentemente diversi da quello che era quello di corretta imputazione. Se poi il comportamento del contribuente non ha comportato un danno, e questo ad esempio si può verificare quando l'impresa nell'errare l'imputazione a periodo lo fa a proprio svantaggio e quindi a vantaggio dell'erario. In questi casi, dicevo, vi può essere anche soltanto l'applicazione di un'imposta in misura fissa pari a 250 euro. Restando ancora sulle questioni di carattere procedimentale e processuale, se vogliamo, prima ancora di entrare nel merito di quali sono le regole per la imputazione ai periodi di imposta di costi e ricavi, va anche ricordato, va anche menzionato, il profilo che si collega al rischio di duplicazioni che interviene quando l'amministrazione finanziaria va a contestare la violazione delle regole sulla imputazione a periodo. Perché in questi casi il rischio che si pone è quello di una appunto doppia tassazione degli stessi ricavi, oppure di una non considerazione del costo che era deducibile e che è stato dedotto in un anno sbagliato. In effetti, poniamo il caso del costo. Se il contribuente deduce un determinato componente negativo in un esercizio diverso da quello in cui andava imputato, l'amministrazione andrà a rettificare quel costo, quindi ad aumentare il reddito di quel periodo di una somma pari al costo che è stato dedotto. Però ripeto, qui il tema non è se il costo fosse deducibile in assoluto, ma se fosse deducibile o meno in quel periodo. Cioè si tratta di accertamenti che contestano l'aspetto temporale, il quando è avvenuta la deduzione, non il se la deduzione era possibile. Per effetto di questa, diciamo, quindi c'era questo problema, no? Che fine faceva quel costo contestato? Perché che cosa può succedere in molti casi? Che il contribuente contesta l'accertamento e quindi porta avanti diciamo, introduce una controversia davanti alle commissioni tributarie, che ha per oggetto, su questo specifico aspetto, l'avvenuto rispetto o meno delle regole sulla imputazione a periodo. E appunto, la controversia potrebbe chiudersi, diciamo, sostanzialmente in due modi, ovvero i giudici potrebbero riconoscere che l'accertamento era infondato e che quindi il costo era stato correttamente dedotto dal contribuente nell'anno in cui è avvenuta la rettifica, nell'anno che è stato rettificato. Qui il problema evidentemente si risolve da solo perché l'imposta da accertamento, l'imposta accertata, non sarà, risulterà non dovuta e quindi la deduzione operata inizialmente si cristallizza. E non ci sarà ovviamente anche ne nemmeno alcuna sanzione. Ma l'ipotesi delicata è quella inversa, in cui cioè i giudici riconoscono che invece la contestazione dell'amministrazione era fondata e che quindi il contribuente non poteva dedurre il costo in quel periodo. A quel punto la controversia, che può essere durata molti anni, si conclude con quest'esito e lascia del tutto, lascerebbe, diciamo, del tutto scoperto il contribuente rispetto alla deducibilità effettiva di quel costo. Il contribuente non può perdere il diritto alla deduzione del costo per il fatto di averlo dedotto in un anno sbagliato, perché in questo modo, oltre alla già vista sanzione amministrativa pecuniaria per l'errore, si avrebbe anche una tassazione non rispettosa del principio di capacità contributiva e di tassazione del reddito d'impresa al netto dei costi. Mancavano, e direi mi pare manchino ancora nell'ordinamento delle specifiche previsioni per fronteggiare questa eventualità, per cui ci è voluta l'elaborazione fatta dalla Corte di Cassazione che è arrivata a stabilire che cosa? È arrivata a stabilire che quando si rende definitiva la controversia sulla imputazione a periodo di un costo o di un ricavo, evidentemente, il contribuente che perde questa controversia e che quindi si trova col problema di come fare a dedurre il costo, può presentare da quel momento, cioè dal momento in cui la sentenza diventa definitiva, una istanza di rimborso all'amministrazione. Per tener conto di che cosa? Che per effetto dell'accertamento, poi confermato giudizialmente, il contribuente che ha dedotto un costo o ha tassato un ricavo nell'anno sbagliato, ha pagato più imposte del dovuto nell'anno in cui il costo doveva essere dedotto, poteva e doveva essere dedotto, e specularmente nell'anno in cui, facendo l'ipotesi dei ricavi, il ricavo non è stato dichiarato. O meglio, chiedo scusa, nell'anno in cui il ricavo è stato dichiarato. E gli viene contestato che doveva essere dichiarato, ad esempio, nell'anno 1, mentre il contribuente ha dichiarato il ricavo nell'anno 2. Questo che cosa determina? Che nell'anno 1, oggetto dell'accertamento, vi sarà un reddito rettificato in aumento dall'amministrazione per ammontare pari al ricavo non dichiarato, ma il contribuente nell'anno 2 aveva dichiarato quel ricavo e quindi aveva pagato più imposte. Quindi in questo caso l'anno in cui il ricavo è stato dichiarato diventa l'anno in cui sono state pagate più imposte. In entrambi i casi, costi e ricavi, la dichiarazione in eccesso determina il diritto, secondo questa teoria, questo filone giurisprudenziale, di un diritto al rimborso. In verità, non ci sarebbe ragione a questo punto per non gestire la faccenda direttamente in sede amministrativa. Perché? Perché la soluzione che dà la Cassazione è un po' una soluzione di ripiego, cioè sì, certamente è una situazione che è migliorativa rispetto alla assoluta mancanza di possibilità di evitare una doppia tassazione, è una soluzione, ma è una soluzione che ha tempi molto lunghi, perché costringe il contribuente ad attendere l'esito finale della controversia e se questa è negativa, a doversi attivare per un'istanza di rimborso che potrebbe a quel punto, a sua volta, essere soddisfatta soltanto dopo ulteriore tempo, quindi potrebbero passare molti anni tra il momento in cui il contribuente è accertato e magari è tenuto a pagare l'imposta perché la riscossione provvisoria comunque procede, e l'anno, potrebbe arrivare anche 10 anni dopo, per dirla tutta, in cui riesce a recuperare la situazione di doppia tassazione che si è venuta a creare. Dicevo, non ci sarebbero ragioni concettuali per non risolvere la questione già in sede amministrativa, cioè attraverso l'intervento dell'amministrazione, che potrebbe automaticamente scomputare la maggiore imposta da accertamento rispetto a quella pagata in più negli esercizi in cui il costo e il ricavo erano stati imputati. Però va detto che la prassi dell'amministrazione è quella di concedere questo scomputo, questa compensazione, soltanto in sede di accertamento con adesione, cioè soltanto se la ipotetica controversia, o comunque la lite potenziale, si chiude prima dell'impugnazione giudiziale, cioè soltanto se il contribuente addiviene ad una soluzione transattiva, se possiamo così chiamarla in maniera tecnica, con l'amministrazione nell'ambito di un accertamento con adesione. Viceversa, se l'accertamento con adesione non si conclude, e questa pa e quindi la rettifica del costo rimane ed è sottoposta al vaglio giurisdizionale, l'amministrazione non concede più questa possibilità. Però ecco, ripeto, non c'è una ragione perché le cose stiano in questo modo. Bene, l'ultima cosa su questo punto che possiamo ancora ricordare è che quindi si è fatta strada questa visione un po' indotta un po' dal feticcio dell'obbligazione tributaria autonoma, un po' indotta dall'incapacità delle norme sanzionatorie di distinguere da situazione a situazione, un po', devo dire, indotta anche, almeno in passato maggiormente, dalla ritrosia dell'amministrazione di esplorare i margini per non, ma in realtà anche oggi, esplorare i margini per disapplicare le sanzioni o per ridurle, oppure la legge qualche concessione in tal senso la fa, tutto questo porta ancora nel 2020 ad avere una situazione in cui Gli errori sulla competenza e sull'imputazione a periodo restano un notevole terreno di scontro tra contribuenti e amministrazione finanziaria su questioni che però francamente potrebbero essere risolte molto più agevolmente con altri strumenti. Ripeto, in parte mancano di tipo normativo, ma in parte sono dovuti anche ad una, diciamo, la situazione è anche dovuta a una certa rigidità di approccio riscontrabile nell'ambito dell'amministrazione pubblica italiana. Dicevo appunto, quindi si è fatta strada l'idea che le regole sulla competenza sono inderogabili e quindi non vengono interpretate con flessibilità, ma al contrario, in modo piuttosto rigido. Il che però a questo punto dovrebbe valere, e secondo me vale, anche dal lato dell'amministrazione. Cioè anche l'amministrazione che si trova a dover recuperare dei costi indebitamente dedotti o dei ricavi non dichiarati, non tassati, dovrebbe farlo nell'anno di competenza, cioè quindi non recuperare a tassazione un componente in qualsivoglia periodo, anche quando il termine per effettuare l'accertamento in relazione al periodo d'imposta in cui l'elemento andava imputato non può più essere fatto per l'intervenuta decadenza del potere accertativo. Quindi questa regola dell'inderogabilità dovrebbe valere nei due sensi, cioè se vale per il contribuente deve valere altresì per l'amministrazione. Va bene, detto tutto questo, passiamo a questo punto ad esaminare quali sono le regole che il testo unico stabilisce con riguardo alla questione dell'imputazione a periodo. Qui ricordo in via preliminare che la legge delega del 71 aveva indicato ai legislatori delegati di attenersi al principio dell'adeguamento del reddito imponibile a quello determinato secondo principi di competenza economica, cioè quindi l'ampia idea di un reddito determinato secondo criteri di maturazione, che poi sono quelli tipici usati nella contabilità e nella redazione del bilancio. Quindi, prima di tutto, direi che il principio di competenza, che vediamo dov'è, ma adesso ve lo dico subito, è all'articolo 109, no, del testo unico, ed è un principio quindi espresso, che vi leggo, i ricavi, spese e altri componenti positivi e negativi per i quali le precedenti norme non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza. E poi ci sono altre regole che poi vediamo. Quindi, c'è questo riferimento al principio di competenza, il quale non viene definito se non poi attraverso l'indicazione di casi concreti che si riferiscono ad esempio alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi o ad altre fattispecie ancora, in cui il legislatore più che dare una definizione del periodo di competenza, di che cosa vuol dire competenza economica, delinea che cosa si intende per periodo di competenza in relazione a specifiche fattispecie. Però ecco appunto, l'idea della competenza è quella di un rinvio a regole di tipo contabile, anzitutto, quelle elaborate da molti anni dalla scienza aziendalistiche, e prima di tutto esclude il principio di cassa, cioè il principio della manifestazione finanziaria degli eventi gestionali. Quindi non rileva, ad esempio, il pagamento o l'incasso o la nascita del debito o del credito o per altri aspetti l'emissione della fattura o di altri documenti. Questi sono documenti e momenti che non riguardano la competenza economica, ma o aspetti finanziari o aspetti di altra natura. Quindi Quindi competenza anzitutto ha questo ampio significato di maturazione, di rinvio a prassi e regole contabili, e competenza sicuramente esclude una generale applicabilità nell'ambito del reddito d'impresa del principio di cassa, che, vi ricordo, invece si applica in tutte le altre categorie di reddito. E in particolare si applica perché, diciamo, a quella categoria che è la più simile sul piano dei profili determinativi a quella del reddito d'impresa, e cioè mi riferisco ai redditi di lavoro autonomo. Perché è la categoria più simile? Perché anche qui si tratta di redditi che derivano dallo svolgimento di un'attività economica, sono redditi determinati in modo analitico, mediante contrapposizione tra costi e ricavi, che in quell'ambito prendono il nome di compensi per l'attività professionale e spese o costi dell'attività professionale stessa, ma in cui però la determinazione avviene secondo il principio di cassa, cioè nel momento in cui il compenso è percepito, è incassato, o in quello in cui la spesa è stata sostenuta. Quindi nel reddito di lavoro autonomo rileva il principio finanziario, principio di cassa, il quale invece non rileva nel reddito d'impresa, se non con riferimento a particolari situazioni, che poi possiamo passare a esaminare. Cioè, vedremo che esistono alcune, sono poche, ma esistono alcune specifiche norme che fanno riferimento alla deducibilità secondo il criterio di cassa, anziché quello di competenza. Una l'abbiamo già incontrata facendo degli esempi, ed è il caso dei compensi agli amministratori. Compensi pagati agli amministratori di società vengono dedotti nel momento del pagamento e non in quello in cui maturano. Bene, quindi dicevo, reddito di costi e ricavi nell'esercizio di competenza. Seguono alcune regole che troviamo al comma 2, il quale dice: ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei beni sostenute alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipula dell'atto per gli immobili e le aziende, ovvero se diversa e successiva alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale. E ancora, non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà, mentre l'allocazione con clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà. Quindi qui vediamo. Poi vedremo che c'è una regola diversa per le prestazioni di servizi. Quindi abbiamo una dicotomia tra cessioni e prestazioni, anzitutto, con regole apposite per le cessioni da un lato e per le prestazioni dall'altro. Restando sulle cessioni di beni, dopo vedremo come funziona per le prestazioni di servizi, si vede che il legislatore non si è Il legislatore fiscale non si è adagiato sulla non si è del tutto adagiato quantomeno sulla disciplina civilistica del trasferimento della proprietà, cioè sul principio consensualistico per cui, ad esempio, nell'acquisto di un bene determinato, specificato, la proprietà passa con il consenso, cioè non è richiesta la traditio, cioè la materiale disponibilità del bene, il materiale passaggio del possesso del bene per aversi trasferimento della proprietà. È sufficiente che le parti si siano accordate sul trasferimento, sull'acquisto di un determinato bene che ha già una sua connotazione specifica. Perché altrimenti è chiaro che si tratta di beni fungibili. La proprietà passa in un momento diverso, cioè nel momento in cui avviene la specificazione. Perché è da chiedersi, il legislatore non ha semplicemente detto che ai fini della momento di competenza nella cessione di beni rileva il passaggio della proprietà. Probabilmente perché riemergono qui le esigenze caratteristiche del diritto tributario, ovvero l'esigenza di certezza e facile applicabilità delle norme al fine di evitare controversie, se possibile. Perché? Perché se noi diamo rilevanza al passaggio della proprietà e consideriamo che nella maggior parte delle operazioni commerciali non vi è una formalizzazione scritta rigorosa di queste delle operazioni stesse. A volte un bene viene acquistato attraverso un ordine telefonico o l'invio di una mail o comunque in modi non sacramentali, diciamo così. Cosa diversa invece si ha per le compravendite immobiliari, per le quali infatti è previsto un criterio diverso. Ecco, per tutta questa quotidiana prassi commerciale, andare a cercare in quale momento si è formato il consenso sulla compravendita può risultare un esercizio defatigante e dai risultati incerti. Per questa ragione, il legislatore ha preferito affidarsi a dei momenti che tendono a lasciare una traccia esternamente rilevante, perché la consegna o la spedizione in genere sono accompagnate da una qualche forma di documentazione, la documentazione alla presa in carico del bene, la documentazione del trasportatore, le bolle di consegna, le bolle di trasporto, l'arrivo della merce nel magazzino dell'acquirente con presa in carico della merce stessa nei registri di magazzino. E quindi ci sono operazioni di carico e scarico di tipo contabile che vengono in genere documentate anche all'esterno, che sono indicative, più facilmente indicative del momento in cui le stesse sono avvenute. D'altra parte, la consegna o la spedizione sono dei momenti che attengono alle obbligazioni che gravano sul venditore, no? La principale di esse è appunto la consegna della cosa all'acquirente. Quindi sono momenti che necessariamente vengono in essere, o quasi, o comunque molto spesso vengono in essere, e quindi il legislatore li ha elevati a momenti indicativi dell'imputazione a periodo. Da notare che, poiché di solito questi momenti della consegna o della spedizione sono successivi al passaggio della proprietà, nel caso in cui invece fossero antecedenti, allora torna ad avere rilevanza l'effetto traslativo. Infatti, la norma che vi ho letto dice che se diversa successiva, invece vale la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà. Quindi, buona sostanza, se prima vi è il passaggio della proprietà e poi vi è la consegna, quello che rileva è il momento della consegna o della spedizione. Se viceversa la consegna o la spedizione precedono il passaggio della proprietà, ad esempio sono delle consegne fatte ai fini di prova o sono delle consegne in visione della merce o dei prodotti, evidentemente qui non vi è vendita per il venditore, quindi conseguimento del ricavo, della plusvalenza, né dall'altra parte il compratore può iscrivere i beni tra le merci in rimanenza o comunque tra le sue disponibilità, perché si tratta di consegne che non sono indicative di un precedente passaggio della proprietà, ma al contrario, la precedono, e siccome a quel punto il passaggio successivo della proprietà potrebbe non esserci, pensiamo ad esempio alla restituzione di un bene che era stato dato in visione, il legislatore correttamente evita di attribuire alla semplice consegna o spedizione in questi casi quella rilevanza di cui parlavo. Poi è È chiaro che in molti casi, o comunque in determinati casi, può risultare incerto quando vi è stata la consegna o quando vi è stata la spedizione. Diciamo che qui probabilmente si dovrebbe fare come regola generale riferimento al passaggio del potere di disporre del bene da un soggetto all'altro. E quindi verificare di caso in caso quando è che è stato trasferito, diciamo, il dominio sul bene, inteso non come potere, non come diritto dominicale, ma proprio come potere di fatto di disposizione sul bene stesso. Ad esempio, faccio l'esempio: finché il bene è caricato sul camion del venditore, il quale deve portarlo a destinazione dall'acquirente, ma il venditore conserva la possibilità fino all'ultimo di richiamare il trasportatore e dirgli: no, guarda che non è arrivato il pagamento, gli accordi sono stati disattesi, quindi prendi il camion, torna indietro e riporta indietro quello che stavi consegnando. Ecco, in questo caso è chiaro che il potere di disposizione sul bene è rimasto fino a quel momento in capo al venditore. Pensiamo invece al caso opposto, in cui è l'acquirente che manda un suo trasportatore dal venditore, carica il camion, a quel punto il bene è nella disponibilità dell'acquirente con il caricamento del bene stesso sul mezzo di trasporto. Va anche detto che spesso c'è la tendenza a confondere questi aspetti con le clausole che invece attengono ad altri aspetti, quali determinati aspetti legati ai costi dell'operazione di trasporto o a clausole assicurative che invece agiscono su un altro piano, ma non necessariamente, e di solito non hanno l'effetto di riuscire a farci determinare quando è che era avvenuta o meno la consegna o la spedizione. Quindi sono clausole che in sostanza rilevano solo ai fini della ripartizione tra i due soggetti delle spese di trasporto e dell'assicurazione del bene stesso. Dicevo, una regola diversa esiste per i beni immobili e per le aziende, perché qui, poiché è richiesta la forma scritta, perché è richiesta la forma scritta e quindi è del tutto normale, e anzi un avvento di immobile senza forma scritta non può neanche essere concepita, il legislatore si è qui agganciato agli adempimenti civilistici, stabilendo che per queste situazioni vale la stipulazione dell'atto. Qui l'atto di cui parla l'articolo 109 è l'atto di vera e propria compravendita. Quindi non rilevano ad esempio eventuali contratti preliminari, perché quelli non determinano il trasferimento della proprietà, ma come sapete sono soltanto un obbligo, determinano soltanto un obbligo a contrarre, cioè un obbligo a stipulare un successivo contratto, che in questo caso avrà ad oggetto il trasferimento della proprietà. Poi abbiamo la regola per i servizi, perché la lettera B dice questo: i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, e qui elenca una serie di contratti, per quelle che dipendono da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi. Quindi qua la regola evidentemente è diversa. Non era possibile parlare di consegno spedizione o di stipula dell'atto in relazione ai servizi, questo va da sé. Allora il legislatore individua un altro criterio. Questo criterio è quello della ultimazione del servizio, cioè in cui le prestazioni sono ultimate. Anche qua si esclude che abbia rilevanza il momento finanziario, quindi non rileva il pagamento, non rileva l'emissione della fattura o di altro documento, ma quello che rileva è un fatto sostanziale, cioè verificare quando il servizio è ultimato. Quando il servizio è ultimato, il che può risultare in alcuni casi complicato. Adesso vi faccio un paio di esempi. E solo però ricordo che anche qui il momento di competenza assume valenza, diciamo, in modo bilaterale, cioè riguarda sia il lato, come la cessione di bene riguardava sia il lato venditore che il lato compratore, no? Quindi è una norma che specularmente riguarda entrambe le controparti contrattuali. Per i servizi stessa cosa, perché si considerano conseguiti e le spese sostenute, quindi conseguiti da chi ha reso il servizio e sostenuti i costi da chi ha commissionato il servizio, dicevo, quindi bilateralità. E il criterio dell'ultimazione, dicevo, può risultare a volte di difficile applicazione o comunque suscettibile di generare controversie. Vi faccio due casi che ricorrono piuttosto spesso nella prassi accertativa. Ad esempio, uno è quello dei servizi legati alla revisione contabile e alla certificazione del bilancio, dove si vede a volte la contestazione con riguardo alle varie fatture, alle varie tranche di lavori fatturati dalla società di revisione, che magari ha fatto un controllo, dei controlli interinali sul bilancio, poi ha fatto magari altre operazioni sui saldi contabili e poi alla fine emette la certificazione. Qui è chiaro che il problema diventa sempre quello di stabilire se il servizio era stato pattuito come oggetto unitario oppure se le singole prestazioni erano e sono parcellizzabili, perché a seconda dei casi è chiaro che noi avremmo due situazioni diverse, in cui cioè l'ultimazione andrebbe riferita o ai singoli lotti della prestazione o alla prestazione vista come oggetto unitario. Un altro caso che spesso si riscontra è quello delle parcelle emesse da studi legali, dove anche qui a volte non è chiaro e quindi può essere contestato se la prestazione che viene fatturata dall'avvocato aveva un oggetto unitario e quindi andava, a questo punto il tema è in capo all'impresa che deve dedurre il costo, soltanto all'ultimazione del servizio, oppure se invece anche singole prestazioni, per esempio in corso di causa, possano avere una loro autonomia e dar diritto ad una deduzione, considerando che appunto la ultimazione è avvenuta in modo frazionato. Non so, ad esempio, se noi consideriamo, prendiamo in considerazione una pratica contenziosa seguita da un avvocato, il quale assiste il proprio cliente impresa in un giudizio di primo grado e poi in un giudizio di appello e poi in un giudizio di Cassazione, si potrebbe, diciamo, dire che ognuna di queste tre fasi rappresenta una prestazione autonoma e quindi da considerarsi ultimata appunto all'esito del giudizio di primo grado. Ma poi a volte il discorso diventa più complicato perché magari l'avvocato tra un grado e l'altro effettua delle altre prestazioni che non è mai ben chiaro come debbano essere aggregate alle singole sub-prestazioni rese. In ogni caso, al di là di questi esempi, il tema è probabilmente più delicato che per le cessioni di beni, perché nelle cessioni di beni tutto sommato la consegna o spedizione più facilmente risulta in modo abbastanza inequivoco, mentre l'ultimazione della prestazione richiede, non sempre, ma in alcuni significativi casi, di entrare nel merito di pattuizioni contrattuali e stabilire a quel punto se le parti avevano inteso una certa prestazione come una prestazione unica o come una serie di lotti da considerare separatamente gli uni dagli altri. Bene, direi che su questo però ci fermiamo qui e la prossima ora vedremo che cosa succede per le imprese che invece applicano i principi contabili internazionali.